Lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 2, versi da 1 a 29. Introduzione. Scrive Leitzmann. Senza il Vangelo vi è soltanto l'ira di Dio che si manifesta sia sui pagani sia sui giudei. Anche i pagani, infatti, conoscono in un certo senso la legge di Dio, mentre i giudei che la possiedono scritta ne sono fieri, ma non la osservano. Ciò nonostante, i giudei hanno particolari privilegi e la loro infedeltà non sopprime la fedeltà di Dio alle sue promesse. Ma per quanto concerne il peccato, i giudei sono ugualmente colpevoli. Il brano, capitolo 3, versi da 9 a 20, tira le somme di tutto quanto è stato detto e conclude dicendo che tutti gli uomini sono soggetti al dominio del peccato e che tutto il mondo è colpevole davanti a Dio.
Perciò chiunque tu sia o uomo che giudichi, non hai alcun motivo di scusa, perché mentre giudichi l'altro, condanni te stesso. Tu che giudichi, infatti, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio contro quelli che commettono tali cose è secondo verità. Tu che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, pensi forse di sfuggire al giudizio di Dio? O disprezzi la ricchezza della sua bontà, della sua clemenza e della sua magnanimità, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu però, con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore, incorruttibilità. Ira e sdegno contro coloro che per ribellione disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo prima come sul greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima come per il greco. Dio infatti non fa preferenza di persone.
Commento. Verso 1. Nello stile della diatriba, Paolo si rivolge ad un interlocutore fittizio e tipico. Egli apostrofa questo interlocutore con l'espressione «o uomo». Egli dichiara «sei inescusabile, chiunque tu sia». Chi viene apostrofato è uno che condanna gli altri. Il discorso è rivolto a chiunque presume di giudicare gli altri. Solo gradualmente si chiarirà che egli intende riferirsi al giudeo, preso come tipo. Costui, giudicando l'altro, condanna se stesso, perché fa le stesse cose che condanna nell'altro. Verso 2. Il giudizio di Dio, secondo verità, significa in primo luogo in rispondenza alle azioni e senza riguardo alle persone. E in secondo luogo nel senso che si attua la verità. Si affermano cioè i diritti di questa giustizia che inerisce alla creazione. Ma come si spiega che colui che giudica il comportamento altrui non avverte la scarsa serietà del suo atteggiamento e la frattura tra il suo giudizio morale e il suo agire? Paolo scopre le ragioni di ciò nei versi 3 e 4. Verso 3. Il giudicante ritiene di poter sfuggire al giudizio di Dio, pensando che i privilegi di Israele alla fine lo salveranno. Chiunque si eleva a giudice degli altri immagina di essere al riparo dal giudizio di Dio. Verso 4. Colui che giudica gli altri disprezza la bontà di Dio, la sua mitezza, la sua benignità. Egli disprezza la pazienza di Dio, ossia l'atteggiamento di Lui che trattiene la sua ira. E infine disprezza la longanimità di Dio e la sua magnanimità. In definitiva, disprezza tutta la ricchezza di questo modo di essere e di agire di Dio. La bontà e la mitezza di Dio mirano soprattutto alla conversione dell'uomo, perché questo è il vero bene dell'uomo. Chi disprezza la bontà di Dio che si manifesta quotidianamente non comprende che il tempo e la vita ci vengono concessi per la nostra conversione. Da questa errata persuasione di fondo nasce il giudicare gli altri e la stupefacente indulgenza verso se stessi. Colui che giudica ritiene di avere dalla sua Dio, il diritto, la verità. Anche il giudaismo si era reso conto di ciò. Leggiamo infatti in Siracide capitolo 5 verso 4 e seguenti: non dire io ho peccato e che cosa mi è accaduto? Il Signore infatti è longanime. Non presumere il perdono per accumulare peccati su peccati. Non dire grande è la sua misericordia ed egli mi perdonerà le mie molte colpe, poiché presso di lui c'è la pietà e l'ira, e sui peccatori fa pesare la sua collera. Non indugiare a convertirti a lui e non differire di giorno in giorno, perché la sua collera verrà subitanea e nel giorno del castigo perirai. E in Sapienza, capitolo 11, verso 23, hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Il tempo della pazienza di Dio è per chi lo sfrutta per convertirsi. Verso 5. Dietro il disprezzo della bontà di Dio che concede tempo per la conversione si riconosce la dura cervice di Israele che non vuol piegarsi. Cervice dura verso Dio e di conseguenza anche verso il prossimo, ma straordinariamente tenera verso se stesso. È la sclerocardia di Deuteronomio capitolo 10 verso 16, Geremia capitolo 4 verso 4, Marco capitolo 10 verso 5, capitolo 16 verso 14, Matteo capitolo 19 verso 8. E la ametanoetos cardia, il cuore irremovibile alla conversione, che si ritiene però convertito. Ma se il duro di cuore fraintende la pazienza di Dio, il quale trattiene la propria ira, e se pensa di avere l'assenso di Dio quando giudica gli altri, si inganna. Infatti, proprio in questo tempo concesso per grazia, per la conversione, egli accumula per sé un tesoro d'ira, ossia una grande quantità d'ira di Dio. Verso 6. Il criterio che Dio seguirà nel giudizio della sua ira saranno le opere. Né il giudicare, né la falsa persuasione su cui si appoggia il giudicante di essere risparmiato dalla bontà di Dio in quanto membro del suo popolo e quindi appartenenti a lui, potranno scalzare il criterio delle opere. Queste opere sono distinte dalle prestazioni, concepite alla maniera giudaica, come Paolo spiegherà nel resto della lettera. Verso 7. Le opere che ottengono come ricompensa la vita eterna sono quelle di coloro che, perseverando nel bene, aspirano alla gloria, all'onore e all'immortalità. Sono dunque le opere in cui si esplicita la ricerca dei beni escatologici. Viene inoltre indicata una seconda caratteristica di coloro che ricevono la vita eterna nel giudizio di Dio. Essi cercano i beni della salvezza compiendo le opere buone nella perseveranza. Questa perseveranza è un segno e una dimostrazione della speranza. La tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. Confrontare Romani capitolo 5 versi 3-4. Coloro che sono rivolti ai beni escatologici e anelano ad essi, persistendo nel compimento del bene con quella perseveranza per cui l'uomo, sperando, rinuncia a se stesso, ricevono la vita eterna, che è appunto ciò a cui mirano con le opere buone. Verso 8. Ed ecco il contrario. Anch'esso indirettamente pone in luce cos'è un'opera buona. Il contrario di quelli che cercano la gloria di Dio sono i succubi del loro egoismo e i ribelli alla verità. La verità è anche qui la schietta realtà della creazione. I ribelli alla verità sono coloro che non obbediscono al Vangelo, ossia alla verità che in esso si esprime. Paolo vede la condotta morale alla luce del Vangelo e della realtà della creazione. Il fare il male del verso 9 è una forma di ingiustizia, in quanto colui che lo fa non ascolta il richiamo della realtà palese ed effettiva, irretito com'è dall'egoismo e dalla bramosia di guadagno. Il fare il bene del verso 10 va perciò inteso come un atteggiamento di obbedienza alla realtà della creazione, di obbedienza disinteressata, protesa verso i beni salvifici e scatologici e perseverante in questo. Le opere secondo le quali ciascuno sarà giudicato non sono semplicemente le azioni moralmente buone o cattive, ma vanno intese in senso più profondo. Verso 9. Il giudizio dell'ira di Dio viene designato come tribolazione e angoscia per gli effetti che produce nell'uomo. La tribolazione e l'angoscia colpiscono come giudizio dell'ira di Dio ogni persona che fa il male, giudei anzitutto e poi anche greci. Il giudeo ha ricevuto la parola di Dio e perciò porta una responsabilità maggiore di ogni altro uomo. Nel giudizio di Dio non si applicheranno a lui criteri diversi. Conseguentemente anche il riferimento al dono della salvezza si deve dire per il giudeo anzitutto e poi per il greco. Verso 10. Ancora una volta i beni escatologici vengono indicati come in capitolo 2 verso 7 con gloria e onore. Quale terzo dono salvifico viene ora menzionata la pace, che soltanto qui appare come una ricompensa del giudizio finale. Questi beni sono destinati a chiunque fa il bene. Verso 11. Queste parole tolgono l'ultima illusione a chiunque giudica gli altri. Al giudeo inteso in maniera tipica, il quale fa le stesse cose del pagano. La prosopolempsia è il considerare le persone con parzialità. Dio non ha alcuna parzialità riguardo alle persone nel suo giudizio. Questo verso chiude la pericope del capitolo 2 che va dal verso 1 a 11 e introduce le considerazioni seguenti sui pagani. Il giudizio di Dio su ogni persona è possibile perché anche il pagano, in un certo senso, conosce le richieste di Dio.
Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno. Quelli invece che hanno peccato sotto la legge, con la legge, saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù.
Commento. Nei versi 12-13 Paolo fa due asserzioni fondamentali. Primo, tutti vengono giudicati. Secondo, non coloro che ascoltano la legge, ma coloro che la praticano verranno giustificati. I pagani peccano senza la legge, senza la Torah scritta e trasmessa a Israele. I giudei regolano la loro vita secondo la legge, ma che i primi non abbiano la Torah e che i secondi abbiano nella Torah tutto il loro mondo, in definitiva non ha molta importanza. Entrambi infatti subiranno il giudizio di Dio. Verso 13. Ed ecco la seconda proposizione fondamentale. Ciò che conta non è l'ascolto della legge, ma la sua osservanza. Verso 14. I pagani non hanno la Torah, ma fanno spontaneamente le cose che la Torah prescrive. E in questo modo essi sono Torah per se stessi. Verso 15. Questa capacità dei pagani di essere legge a se stessi si può spiegare come effetto e segno di una permanente creaturalità. I pagani mostrano di aver scritto nei loro cuori l'opera della legge, ossia l'opera richiesta dalla legge, la quale si esprime nelle loro opere. Dunque anche i pagani hanno una scrittura, non però in un libro, ma nel loro cuore. Essi possiedono qualcosa di analogo alla scrittura e ne sono responsabili, così come i giudei sono responsabili della Torah che hanno ricevuto. Il cuore è il luogo dove viene scritta e si può leggere l'esigenza dell'amore. E questa esigenza scritta nel cuore si fa udire mediante la coscienza che la trasmette. La coscienza legge, per così dire, ciò che è scritto nel cuore e l'annuncia all'uomo. E ciò avviene in modo tale che nella riflessione della coscienza si esprimano l'accusa e la difesa. Con la coscienza e tramite essa l'esigenza della legge scritta nei cuori si esprime nei pensieri, nelle considerazioni, nelle riflessioni. Queste riflessioni accusano, incolpano colui che non fa l'opera della legge scritta nel cuore e difendono, discolpano e adducono ragioni a favore di chi compie l'opera della legge scritta nel cuore. È una sorta di continuo processo giudiziario che avviene nell'interiorità dell'uomo. È una ponderata discussione di questi pensieri che soppesano la voce della coscienza dell'uomo. Nelle riflessioni morali sull'agire dell'uomo si esprime la coscienza che volge lo sguardo alla parola di Dio incisa nel buio del cuore, la coglie e se ne fa portavoce. E così anche il pagano, che per il fatto di essere creatura umana percepisce la richiesta di questi pensieri della coscienza, si trova in uno stato di accusa e di difesa, in una sorta di incessante processo giudiziario. Verso 16. Anche i pagani hanno una legge che esige l'opera della Torah, ossia l'agape, l'amore. Ma è una legge scritta nei cuori, di cui rende testimonianza la coscienza, con la controversia morale che in essa avviene. Questo dato di fatto risulterà palese soltanto nel giorno in cui Dio scoprirà ciò che l'uomo nasconde e lo giudicherà. Questo giudizio, secondo il Vangelo predicato da Paolo, avverrà per mezzo di Gesù Cristo. Ripassiamo brevemente i versi 12-16. In essi Paolo parla dei pagani, a proposito dei quali fa le seguenti affermazioni. Primo, essi non hanno la Torah. Secondo, ciò nonostante succede che i pagani facciano spontaneamente ciò che la Torah esige. Terzo, essi sanno dal proprio cuore che è loro richiesta l'opera della legge, ossia l'agape. Quarto, la coscienza, quale voce del cuore, rende ad essi testimonianza circa le loro azioni e perciò essi si trovano in uno stato di perenne controversia, si accusano e si difendono. Quinto, da tutto ciò ne consegue che anche i pagani possono essere giudicati secondo il loro modo di agire. Sesto, proprio questo sarà manifestato nel giorno del giudizio.
Ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la volontà? È istruito dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella legge possiedi l'espressione della conoscenza e della verità. Ebbene, come mai tu, che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti vanti della legge, offendi Dio trasgredendo la legge? Infatti sta scritto: il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra le genti. Certo, la circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge, con la tua circoncisione sei un non circonciso. E dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio.
Commento. Verso 17. Paolo chiama per nome il suo interlocutore. Tu che ti chiami giudeo. Egli rinfaccia tutti i privilegi che egli accampa a suo favore. L'essere giudeo, l'avere la legge, l'avere Dio come proprio vanto e il farne un motivo di lode, ecco ciò che caratterizza gli israeliti nel loro concetto e nel concetto di Paolo. Verso 18. I giudei conoscono la volontà della legge e sanno anche interpretarla adeguatamente. Essi si considerano come guide ed educatori dei popoli. Verso 19. Per quanto concerne l'espressione guide dei ciechi, si può ricordare la polemica di Gesù contro i farisei. Confrontare Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, verso 14, capitolo 23, versi da 16 a 24, la quale è motivata dalla pretesa dei farisei di essere guide dei ciechi. Dio aveva effettivamente chiamato il popolo ebraico ad essere luce delle nazioni. Io, il Signore, ti ho formato e stabilito come luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi. Confrontare Isaia, capitolo 42, versi 6-7. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, ma io ti renderò luce delle nazioni. Confrontare Isaia, capitolo 49, verso 6. Verso 20. In quanto luce nelle tenebre del mondo, il giudeo è, mediante la legge, educatore degli stolti e maestro degli inesperti. Questo ufficio di guida dei ciechi, di luce dei popoli e di educatore del mondo, il giudeo se lo arroga in quanto possiede la legge, che è l'incarnazione della scienza e della verità. A questo punto si ha una brusca frattura sintattica, che appare come l'espressione eloquente del crollo di tutti i privilegi del giudeo. Seguono quattro proposizioni interrogative, anch'esse appartenenti allo stile della diatriba. La quinta, che comincia anch'essa con una frase interrogativa, riprende in termini generali le quattro precedenti. Tutte queste proposizioni mettono in evidenza il contrasto fra ciò che il giudeo insegna e ciò che il giudeo fa. Colui che insegna la legge è il primo a non osservarla. Versi 21-22. Nella prima metà del verso la formulazione è ancora generica, ma poi seguono tre esempi particolari che illustrano in concreto la discrepanza tra teoria e pratica. L'accusa è dura. Il giudeo, secondo Esodo capitolo 20 verso 15 e Deuteronomio capitolo 5 verso 10, predica pubblicamente di non rubare. Ma lui ruba. Vieta l'adulterio, ma lui commette adulterio. Ha in orrore gli idoli, ma lui sottrae ai templi oggetti sacri. La sottrazione di cose sacre da un luogo sacro era considerato in antico uno dei crimini più grandi. Versi 23-24. Il giudeo viene ora menzionato come uno che ripone la sua gloria nella legge. Ed ecco il rimprovero. Colui che, professando e lodando Dio, imposta la sua vita sulla legge, proprio costui trasgredisce la legge e disonora Dio. E questa accusa è avvalorata dalla citazione della parola di Dio. Confrontare Isaia capitolo 52 verso 5 e Ezechiele capitolo 36 verso 20. Paolo rinfaccia al giudeo che proprio lui, che ritiene di avere tanta familiarità con Dio e con la sua volontà, di essere il banditore della sua legge e il giudice dei pagani. Proprio lui, trasgredendo la legge, profana il nome di Dio fra i pagani. Ma al giudeo che agisce in tal modo non serve neppure la circoncisione, che è per lui il segno della sua alleanza con Dio, e quindi secondo lui un pegno di salvezza. Paolo afferma questo nei versi 25-29, dove controbatte punto per punto questa persuasione giudaica. I rabbini ritengono che la circoncisione salverà Israele nell'era messianica, così come il sangue della Pasqua l'ha già salvato dall'Egitto. Ma per Paolo questa convinzione fondamentale del giudeo è superata. La circoncisione o la non circoncisione non sono più i criteri ultimi e decisivi della salvezza o della perdizione. Verso 25. La circoncisione è utile solo se si osserva la legge. Chi trasgredisce la legge è né più né meno un pagano. Nulla può sostituire l'osservanza della Torah. Anzi, la trasgressione della legge trasforma lo stato di circoncisione in uno stato di incirconcisione. In altre parole, fa del giudeo un pagano. E allora non è più figlio di Abramo e membro del popolo dell'alleanza. E questa è una conseguenza radicale, ripugnante per il giudeo stesso. Versi 26-27. I pagani che adempiono la legge vengono considerati come i giudei. Il verbo futuro allude al giudizio escatologico di Dio. Dio accoglierà i pagani che osservano i suoi comandamenti come se fossero membri del suo popolo. Ancora una volta, quello che conta ed è decisivo è la pratica della legge. E avverrà che i pagani che adempiono la legge giudicheranno i giudei che la trasgrediscono. Versi 28-29. Ma qual è il motivo per cui il pagano che osserva la legge giudicherà il giudeo che non la osserva, ma soltanto la possiede ed è circonciso? Perché è vero giudeo soltanto colui che è circonciso nel cuore. Questa verità è già contenuta nell'Antico Testamento. Circoncidete il prepuzio del vostro cuore e non continuate a indurire la vostra cervice. Confrontare Deuteronomio capitolo 10 verso 16. La circoncisione del cuore, già attestata dalla legge e dai profeti, consiste nella conversione e nell'osservanza dei comandamenti. E proprio per questo può trovarsi anche tra i pagani. Trasgredendo la legge, il giudeo diventa pagano. Osservando la legge, il pagano diventa un vero giudeo. È giudeo, infatti, colui che è circonciso nel cuore mediante lo Spirito e riceve lode da Dio. Dal verso 25 in poi, il pagano, contrapposto al giudeo, appare sempre più come il pagano convertito al cristianesimo. Anche in capitolo 3, versi da 1 a 20, la posizione in cui si colloca Paolo non è ancora del tutto chiara.